Nella mia provincia, Sondrio, il 15 febbraio si è svolto il secondo congresso provinciale della FLC, a cui ho partecipato con entusiasmo, essendo la mia prima esperienza da delegata sindacale. Sono una precaria ATA e più precisamente collaboratrice scolastica. Nella CGIL, grazie alle persone che ho avuto la fortuna di incontrare, da subito la sensazione è stata quella che ogni individuo acquistasse più importanza e più valore qualunque fosse la propria realtà lavorativa. Una di queste persone è stata appunto la mia segretaria provinciale FLC, Marina Pensa, con la quale c'è stata da subito un'ottima intesa. Qualche mese fa mi ha proposto di avviarmi verso un percorso di rappresentanza sindacale al quale non avevo mai pensato. In un primo momento ho avuto la paura di non esserne in grado, non perché non abbia ben chiaro quali siano le difficoltà e le ingiustizie che quotidianamente ci troviamo ad affrontare e quali siano purtroppo le cause di tutto ciò, ma semplicemente perché relazionare ed esporre non è propriamente il mio lavoro. Dopo le rassicurazioni e le motivazioni in considerazione di questo nuovo ruolo, ho capito l'importanza di poter rappresentare e quindi in qualche modo dare voce alla mia categoria, che solitamente risulta essere un po' ai margini della discussione sull'attività scolastica, ma che in questo momento, così difficile per tutti, acquista la sua importanza non indifferente, visto che molto spesso, oltre che svolgere i nostri compiti soliti, ci si ritrova addirittura a supplire, in termini di assistenza e controllo degli alunni, la mancanza degli insegnanti che per assenza di fondi non vengono sostituiti. Proprio nel percorso di assemblee e di incontri che hanno anticipato il congresso, ho avuto la possibilità di confrontarmi con colleghi e in generale con gli altri lavoratori della scuola su problemi e situazioni nuove di difficile soluzione che, ahimè, stanno affliggendo tutte le categorie rappresentate. Provengo da un territorio montano, piuttosto vasto, con piccole realtà abitative disseminate tra il fondovalle e la mezza montagna. La valle è percorsa per tutta la sua lunghezza da un'unica arteria stradale, fatiscente ed insufficiente per il traffico che giornalmente la percorre. Questo comporta un notevole disagio per quello che riguarda gli spostamenti che possono essere di lavoro, di studio, di attività sindacale e culturale. Questo disagio ci pone per assurdo in una condizione di isolamento forzato anche all'interno della nostra valle. Nei 10 anni di precariato che sono ormai trascorsi, come tanti miei colleghi, mi sono trovata spesso a dover percorrere vari chilometri per raggiungere le numerose sedi scolastiche in cui ho prestato servizio e questo ha comportato sacrifici fisici ed economici non indifferenti, nella speranza che sarebbe arrivato il giorno in cui questi avrebbero pagato in termini di sicurezza lavorativa. Niente di più sbagliato. Quest'anno, dopo la prima tranche di tagli effettuati dalla Gelmini, mi ritrovo con un contratto a fine giugno che mi lascerà quindi disoccupata e con la sensazione di avere una mannaia sopra la testa, la paura di un ulteriore peggioramento per il prossimo anno scolastico. Questo vorrebbe dire finire come altri miei colleghi, collaboratori scolastici, che già quest'anno si trovano in una situazione a dir poco inverosimile e paradossale. Rientrano in quello che hanno chiamato decreto salva precari, ma che in realtà forse sarebbe stato più giusto definirlo ammazza precari. Parlo della normativa parziale protezione dei lavoratori senza contratto, varata lo scorso settembre dal ministro Gelmini e che poi si è sviluppata nei famosi patti territoriali, fortemente appoggiati e applicati da Formigoni, per tamponare la disoccupazione conseguente ai primi effetti della riforma scolastica. La FLC non ha firmato l'accordo per il patto territoriale. L'unica cosa certa è l'accreditamento di punteggio maturato l'anno precedente, quantomeno per non scendere di graduatoria. All'interno dei patti territoriali, i collaboratori scolastici in provincia di Sondrio vengono impiegati sulla carta per progetti di inserimento e accompagnamento degli studenti diversamente abili, nella maggior parte dei casi senza avere alcuna nozione che ne qualifichi le prestazioni, quindi a discapito di un servizio che dovrebbe avere la massima attenzione e sensibilità, ma che si riduce alla semplice cura dell'igiene personale dell'alunno. I collaboratori scolastici in questione vengono sfruttati per supplire colleghi assenti o per svolgere compiti che, vista la mancanza di personale, non riescono a svolgere, coprendo anche turni lavorativi eccedenti il proprio orario, o come il personale in organico costretti a coprire turni con orari spezzati per evitare la chiamata di supplenti. Tutto questo senza ferie, malattia retribuita, contributi pensionistici pieni e le altre garanzie dei lavoratori dipendenti. È un po' come lavorare in nero, senza nemmeno la sicurezza che ci sia una paga a fine mese, anzi, con la sicurezza di non percepirla chissà per quanto, visto che molti di loro denunciano di non essere stati pagati per mesi o di esserlo stati solo in parte. Quando ho iniziato il mio percorso lavorativo nella scuola, la mia figura professionale è stata oggetto di particolari attenzioni. Ogni anno ci venivano propinati corsi di professionalizzazione che ci preparassero alle diverse esigenze scolastiche. Mi sono trovata a frequentare corsi di pronto soccorso, gestione dei rapporti interpersonali con l'utenza scolastica, assistenza agli handicap, corrette tecniche di igiene e pulizia, nozioni di informatica. Mi manca il corso di antincendio, ma l'avrei frequentato appena me ne fosse stata data la possibilità. Quest'anno mi trovo con un incarico alle mansioni di pronto soccorso e di antincendio, con un corso scaduto e uno non frequentato. Mi chiedo con quali conseguenze, nell'eventualità succedesse qualche incidente male affrontato e dagli esiti magari gravi. Questo quesito l'ho rivolto alla mia segreteria scolastica, che al corrente comunque dei miei limiti mi ha risposto che sono formalità burocratiche a cui devono adempiere. E in assenza di personale qualificato e di fondi per riqualificarlo, non possono fare altrimenti. Ma la sicurezza non è burocrazia. Non è possibile transigere mettendo a repentaglio l'incolumità dei nostri bambini. Viste le condizioni in cui versa la scuola pubblica, con pesanti tagli decisi dalla finanziaria di Tremonti, mi incuriosisce, da precaria e da cittadina lombarda, come la Regione Lombardia stanzi cifre impressionanti a favore della scuola privata. Come in altre realtà d'Italia, in molte scuole viene chiesto ai genitori di contribuire alla spesa dei materiali di facile consumo, ma vengono tenuti ben all'oscuro del fatto che il 60% degli studenti privati vengono finanziati con dei sussidi, oserei dire a pioggia, aggirando l'articolo 33 della Costituzione. Siamo di fronte ad un vero scandalo. La scuola pubblica viene taglieggiata di fondi e personale. Ci viene continuamente ripetuto che soldi non ce ne sono più, che tutto questo è necessario ed inevitabile. E la Regione Lombardia usa i soldi dei contribuenti, elargisce fondi a chi non ne avrebbe proprio bisogno. Infatti, attraverso lo strumento del buono scuola, formalmente denominato dote per la libertà di scelta, sono stati girati alla scuola privata lombarda.
Marina, scusa, hai mezzo minuto. Ti ho già chiamato prima.
Sono stati girati alla scuola privata lombarda 45 milioni di euro nel 2008-2009 e secondo le proiezioni dell'assessorato regionale ne saranno girati ben 50 per l'anno scolastico in corso. mentre alla scuola pubblica sono stati girati 3.262.276 euro. La Regione Lombardia ha messo in atto un perverso e differente sistema per l'accesso alla dote scuola. Per gli studenti delle scuole pubbliche viene chiesto l'indicatore ISEE, con un tetto di 20.000 euro. Per quelli delle paritarie viene chiesto l'indicatore reddituale.
Scusa, devi terminare, scusa, ma dobbiamo
essere rigidi. Ok, niente, volevo solo dire che io non mi sento rappresentata dal governo che attualmente è in carica in Lombardia e come tanti altri, in questo e in altri ambiti cercano di ribellarsi alla logica del più forte e del più furbo. Non lasciamoci sopraffare, troviamo il modo di informare, di rendere partecipi della nostra lotta, che è anche la loro, gli studenti e i genitori delle nostre realtà scolastiche e territoriali che spesso sono ignari di questa situazione, anche grazie a dirigenti che a volte ricattati dalle autorità superiori non vogliono far uscire dai propri uffici la situazione reale che ormai è al collasso. Grazie e buon congresso.
Grazie. Ora la parola.